Caro viaggiatore, benvenuto in questo episodio bonus. Sei pronto ad immergerti in una nuova avventura? Mettiti comodo e non fare rumore. La storia comincia. Buon ascolto. Vede oltre gli alberi di Michael Dorris, letto da Sheila Rosati. A Persia, che mi insegna a cantare. A Pallas, che mi insegna a ridere. Ad Aza, che mi insegna a ballare. A Luis, che mi insegna ad ascoltare. Capitolo 1. Prova ancora. Seguilo con gli occhi prima di tirare. La voce ansiosa di mia madre mi schioccava nell'orecchio come la corda dell'arco. Cosa devo seguire? Chiesi per la terza volta nella mattinata. Non vedevo altro che macchie verdi e brune, la dimostrazione che mi trovavo nella foresta in una giornata di sole. Poi, strizzando gli occhi, ebbi la sensazione che qualcosa mi venisse incontro. Sentii il profumo familiare di bacche e carne essiccata. Riconobbi l'andatura dei mocassini, udita migliaia di volte. Gradatamente, un'immagine sfocata iniziò a distinguersi dalle altre e un istante dopo si trasformò in mia madre. Quando fu abbastanza vicina da poterla toccare, intuì dall'espressione del volto e dalla tensione del corpo che era preoccupata. «Devi seguire questo!» rispose scuotendo il pezzo di muschio che aveva in una mano. Nell'altra stringeva le quattro frecce da me scoccate che lasciò cadere ai miei piedi. Quando lanciò in aria il muschio, immagina la sua traiettoria, poi mira il punto in cui credi si troverà all'arrivo della tua freccia. Non è così difficile. Ogni ragazzo deve impararlo per diventare un uomo. Il mio stomaco brontolò e mia madre sorrise come se le fosse venuta in mente un'ottima idea. Immagina che il muschio sia la colazione, suggerì. Fa finta che sia un dolce di cereali, ancora caldo, squisito. Quasi ne sentivo il gusto sulla lingua. Il crack mentre lo scranocchiavo, il profumo, la dolce sensazione di pienezza che mi avrebbe dato. «Non potrei prima mandar giù un boccone solo per questa volta», supplicai. «La mia mira sarebbe più precisa se non avessi così fame». Per un istante pensai che mia madre avrebbe ceduto e mi chinai verso di lei, strizzando gli occhi come se il pezzo di muschio si stesse trasformando in un dolce di cereali fumante. Ma tutto quello che cambiò fu solo l'espressione di mia madre. «Noce!» Pronunciato da lei, il mio nome sembrava trito e ritrito, polverizzato nella farina. «Conosci la regola. Devi trovare il bersaglio prima che la colazione trovi te». Annuì col capo. «Se la regola era quella, sarei rimasto digiuno per molto tempo». Avevamo affrontato la questione della mia vista piuttosto debole, molte altre volte, quando mia madre indicava qualcosa che io non riuscivo a localizzare o gettava una palla che io non ero in grado di prendere. Ma non era mai stato un affare tanto serio. Adesso non potevamo far finta che andasse tutto bene. Adesso bisognava risolvere il problema. La battaglia era iniziata 3 giorni prima, quando mia madre aveva deciso che era ora di insegnare al suo primogenito a usare l'arco e le frecce. Non c'ero mai riuscito, neanche una volta. Sapevo che prima o poi mia madre avrebbe rinunciato e trovando qualche scusa mi avrebbe dato da mangiare, ma non tanto presto. «Prova a strizzare gli occhi!» mi incoraggiò, sorridendo con le guance all'insù tanto da assomigliare a una cipolla secca, e io feci l'errore di scoppiare a ridere. «Oggi!» disse mia madre con la voce che aveva usato per proibirmi di giocare coi coltelli affilati. Raccolse da terra una freccia e me la porse. Tornò al posto da cui lanciava il muschio in aria. «Oggi non ci arrenderemo!» Prima che potessi obiettare, era di nuovo scomparsa in quel velo di colori e suoni che mi circondava come il tetto e le pareti di una capanna. «Pronti, via!» Puntai in fretta l'arco al di sopra del punto da cui proveniva la sua voce e scoccai la freccia. «Un po' meglio!» gridò. «Forse sei stato abbagliato dal sole? Riprova!» «C'erano tante altre cose che sapevo fare», mi dissi, quando finalmente, senza aver riportato nessuna vittoria, tornammo a casa. «Sapevo fare uno zufolo con una canna, usando solo il lato affilato di una conchiglia. Ero in grado di cantare una canzone dopo averla sentita solo una volta. Riuscivo a trovare le fragole di bosco e persino le violette, chiudendo gli occhi e seguendo le indicazioni del naso. Ero il primo a sentire i passi di mio padre». «È tornato!» Informavo fratelli e sorelle, dando loro il tempo per smettere di giocare. Ebbene, perché non sapevo tirare con l'arco? C'è qualche trucco? Domandai a Caccia al Cervo, il fratello di mia madre, una sera in cui eravamo seduti insieme davanti a casa a guardare le lucciole. Era il miglior arciere della nostra famiglia, quindi doveva saperlo.
L'unico trucco è esercitarsi,
disse mio zio in tono paterno. In genere, siccome era più giovane di mia madre e non aveva figli, era meno serio. Ci provo da giorni e giorni, non ho fatto miglioramenti.
forse.
Il tono di Caccia al Cervo era più gentile, più comprensivo.
Forse la corda non è tirata bene.
Allungò il braccio per controllarla.
No, va bene. E forse chiudi gli occhi all'ultimo istante prima di tirare. Lo facevo anch'io all'inizio.
Scossi il capo.
Forse. Quante dita ci sono?
Inclinai la testa. La luce del tramonto era scarsa, ma riuscivo ancora a vedere le mie mani che stringevano il pugno. Dita!
Quante?
Non distinguevo neppure quante braccia alzasse, figuriamoci le dita. Tre? Provai a indovinare.
Quante adesso?
Due?
E adesso?
Cinque? Silenzio.
Noce, non alzavo nessun dito.
Lo so! Dissi, anche se non era vero. Stavo scherzando! Ma Caccia al Cervo non rise. Il mattino seguente, quando mia madre mi svegliò per gli esercizi di tiro con l'arco, ci recammo in una zona nuova della foresta. Fu solo la prima stranezza. Posa l'arco e siediti su questa roccia, disse mia madre, toccando una pietra piatta sotto un pino. Poi tirò fuori dal sacco una benda a maglia fine, me la mise sugli occhi e la legò con un pezzo di corda di vite. Che cosa stai facendo? Mi informai. Shh, disse. Descrivimi questo posto. Ma non ci sono mai stato prima e non vedo niente. Shh, ripeté. Guarda con le orecchie. Dapprima non c'era nulla da sentire, solo foresta. Ma meno parlavamo, più si distinguevano suoni diversi. Il fluire calmo di un ruscello dietro di me e, oltre, l'impeto di un torrente. Il ronzare di un alveare su un albero a destra, poco lontano. Il frullare delle ali di un colibrì che volava su un cuscino di. Che profumo era? Rose, vicino a mia madre, che quella mattina si era lavata i capelli. Non muoverti, le dissi, sentendo che si stava preparando a spostarsi. È solo un colibrì. Che cosa è solo un. Oh! Sussurrò. Che bello! Che altro vedi, Noce? Glielo dissi. C'erano così tante cose che a elencarle ci impiegai tutta la mattina. E il fatto sorprendente fu che mi dimenticai della colazione. Da quel giorno in poi, invece di scoccare frecce, sceglievamo a ogni alba un posto nuovo in cui stupivo mia madre con le cose che io riuscivo a vedere e lei no. Alla fine dell'estate c'era sempre una grande festa in cui i ragazzi della mia età dovevano dimostrare con la buona mira di essere pronti a entrare nell'età adulta. Non ci vado, dissi a Caccia al Cervo. Eravamo distesi a pancia in aria sulla riva del lago a sud del villaggio, in attesa che i pesci finissero nella nostra rete. Hai detto che dovevo esercitarmi, ma non l'ho fatto, ho soltanto giocato con la mamma,
Me l'ha detto.
aggiunse. Eravamo circondati dal chiasso della gente al lavoro. Alcuni raccoglievano zucche verdi e gialle facendole rimbombare l'una contro l'altra. Altri accatastavano legna da ardere. Li sentivo barcollare con le braccia cariche e poi liberarsi del peso con fragore, a cui seguivano i colpi costanti per raddrizzare i ceppi. Caccia al Cervo sostituiva le sue vecchie penne azzurre con penne nuove. Riconoscevo anche l'intenso profumo dello stufato di carne alle noci. Mio padre sprofonderà dalla vergogna. Sapevo che Rospo, il mio migliore amico, era ancora da qualche parte a esercitare la sua mira. Non capivo perché fosse agitato. Mi aveva detto di aver imparato a colpire il muschio al primo tentativo.
Glielo hai chiesto?
A chi? A Rospo. Anche Caccia al Cervo aveva sentito parlare della bravura di Rospo.
A tuo padre? Gliene hai parlato?
No, ma sta arrivando. Caccia al Cervo si alzò in piedi per guardarsi attorno.
Dov'è?
Dall'altra parte del lago, gli dissi, mentre mio padre ormai ci chiamava.
Noce, caccia al cervo, dove siete?
Adesso lo vedo, disse mio zio.
Siamo qui,
urlò. Mentre attendevamo l'arrivo di mio padre, che camminava con i piedi piatti e larghi come un castoro, caccia al cervo si sedette accanto a me e scosse il capo.
È incredibile,
rise, ammirando l'effetto delle penne nuove.
Tua madre non esagerava.
Prima che potessi replicare, mio padre emerse dai colori circostanti e si sedette sulla mia pancia.
Oh.
Sospirò, allungando le braccia.
Finalmente un posto asciutto e comodo per sedersi.
Non riesco a respirare.
Provai a liberarmi, ma era troppo pesante.
Oh, che strano,
disse mio padre a caccia al cervo.
Mi è parso di sentire il mio figlio parlare dentro il mio corpo.
Sì,
rispose caccia al cervo.
È quel che prova un uccello sul proprio nido quando si schiudono le uova.
Sto affondando nel fango,
protestai, punzecchiando le costole di mio padre, perché giocava con me come se fossi ancora un bambino.
Cosa succede?
Gridò lui, alzando il capo e balzando in piedi.
Noce, che fai qui? Vieni subito a casa, le gare stanno per cominciare.
Papà,
iniziai. Detestavo metterlo in imbarazzo.
Non c'è tempo per parlare. Quest'anno ci sarà una prova speciale, molto più difficile.
Più difficile del tiro con l'arco?
Tanto valeva che restassi nel fango senza pulirmi né tirarmi su.
I ragazzi della mia età stavano già aspettando nella radura dove si giocava a palla. Ciascuno aveva con sé arco e frecce. Passando vicino al mio amico Rospo, lessi sul suo volto che, sebbene nervoso ed eccitato, non si sentiva infelice, come me. Il sole pomeridiano rendeva brillanti i colori della terra e delle rocce, come se fossero coperti da una pellicola d'acqua. Non c'era vento per scuotere i rami degli alberi e darmi una scusa buona per mancare il bersaglio. Il cielo era di un azzurro terso, come le squame di una trota. Caccia al cervo mi strinse un braccio e poi raggiunse la folla di adulti e bambini che assistevano all'ombra poco più in là. Ero sicuro che tra loro c'era anche mia madre. Mi chiedevo cosa stesse pensando. Scoprendo che non mi aveva insegnato a tirare con l'arco, l'avrebbero criticata tutti. Povero me! C'era anche il nostro capo, la persona più importante del villaggio, la donna esperta di caccia. Alzò le mani per ottenere il silenzio e quando furono tutti zitti parlò con la voce scandita e roca che usava per i momenti solenni. Sembrava provenire da dentro il suo corpo, risuonare in una conchiglia, rimbombare come la pelle di un tamburo.
«Qualche volta», disse, «serve qualcuno che faccia l'impossibile. Per quanto sia necessario cacciare, coltivare le piante, raccoglierne i frutti, qualche volta abbiamo bisogno di più di ciò che ci offrono queste attività. Ci serve una persona che veda quello che non si vede. E non inizieremo la gara tradizionale se qualcuno non supera quella nuova».
Silenzio. Poi tutti i ragazzi attorno a me cominciarono a bisbigliare.
«Che vuol dire?»
si preoccupò uno.
«Come possono pretendere che facciamo una cosa del genere?»
domandò un altro.
«Non basta che le nostre madri ci abbiano insegnato a colpire il muschio?»
«Allora», continuò il capo del villaggio, costante come il battito d'ali di un uccello,
«la prima prova sarà...»
Non capii cosa disse perché sentì cadere qualcosa ai miei piedi. Erano la benda e un pezzo di corda. Doveva averli lanciati mia madre.
«Vedere al di là degli alberi!»
Rospo ripeté le parole del capo e il ragazzo accanto a me scrutò incerto la foresta. Ma io sapevo cosa fare. Mi bendai gli occhi e restai immobile, in silenzio. Il vento sfiorava gli alberi con le dita e io me ne servii per esplorare in ogni direzione. La mia mente volò come un'aquila, sorvolando su ciò che era normale, attenta a scorgere un movimento improvviso. Non feci caso allo stormire delle foglie o allo scrosciare di una cascata. Quei suoni familiari, quei suoni che conoscevo dai giochi alla mattina con mia madre, li misi da parte e restai in attesa.
Che cos'era?
Un ramo secco si spezzò. Una pietra un po' più vicina rotolò giù da un dirupo. Sentii inspirare.
Chi comincia?
Il capo del villaggio interruppe il mio ascolto.
Tu,
disse il capo, e Rospo provò con scarso successo.
Vedo...
un procione che dorme tra i rami di un albero.
Tu, disse il capo. Un'altra voce, quella di dorme fino a tardi, rispose incerta.
Vedo una ragnatela tesa sulla mara di un gelso.
Adesso tocca a te,
disse il nostro capo, ma nessuno rispose.
A te, noce.
Mi concentrai, tanto da sentire la testa stretta nella morsa delle orecchie. Temevo di commettere un errore di fronte a tanta gente, ma poi feci finta che fosse mia madre a chiedermi di ascoltare, curiosa e interessata come ogni mattina. Con lei, felice per le mie scoperte, c'era sempre qualcosa di nuovo da ascoltare.
«C'è un uomo che arriva da sud»,
dissi.
«Ha il passo leggero, ma zoppica. Non è più giovane perché ansima in salita. È...»
Smisi di parlare, chiusi gli occhi dietro la benda per concentrarmi meglio. Non avevo dubbi.
«Sta ridendo! È fuoco grigio!»
Sentii la gente che bisbigliando si voltava per guardare dietro di me. Avevo la sensazione che volessero controllare se avevo ragione. La foresta in quel punto era fitta, i sentieri tortuosi coperti di vegetazione.
«Eccomi!»
La voce di Fuoco Grigio si distinse dalle altre.
«È lui! È Fuoco Grigio! Il fratello del nostro capo!»
Si chiamava così perché poteva attraversare il villaggio in silenzio come il fumo. Mani forti slegarono la corda che mi teneva la benda sugli occhi. Erano le mani di mio padre. Indugiarono un istante sui miei capelli. Lo notai solo io, sono sicuro.
«Questa parte della gara è terminata», annunciò il capo del villaggio. «Ogni ragazzo, eccetto colui che ha superato la prima prova, deve dimostrare di saper usare l'arco per guadagnarsi un nome da adulto».
«E che ne è del ragazzo che ha superato la prova?»
gridò mia madre da dove si trovava.
«Il mio noce!»
«Quando un ragazzo supera la prova non è più un ragazzo», rispose il capo.
«Non ha più un nome da ragazzo».
Si fermarono tutti per ascoltare che cosa avrebbe detto dopo. Rigirai tra le mani la benda, quella fatta da mia madre. Era morbida come muschio.
«Vede oltre gli alberi», dichiarò il capo. «Adesso è un uomo».
Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio bonus fino a qui. L'avventura riprende tra una settimana con il nuovo capitolo.
Che giorno, mi chiedi?
E chi lo sa?
È una sorpresa.
A presto!